Tracce di un lontano passato. La lavorazione dei metalli. L'uso degli strumenti in bronzo e ferro da parte dei nostri antichi è una fonte diretta. Indirettamente invece si può supporre l'attività di lavorazione dei metalli. Ma come gli antichi arrivarono ad ottenere oggetti in bronzo e in ferro? Ma come forgiavano il metallo? Come può essere dunque nata la metallurgia? Per molti secoli l'uomo primitivo si era servito di utensili in pietra, osso e legno. Casualmente scoprì che le pietre accanto al fuoco si fondevano e assumevano, una volta raffreddate, la forma voluta. Così iniziò la metallurgia, cioè la lavorazione dei metalli, che determinò persino tre diverse età: quella del rame, del bronzo e del ferro. Nella piena età del bronzo, che sarebbe rame più stagno, sono documentate tre fasi di lavorazione. La prima fase, estrazione del materiale. Una volta individuati i filoni di minerale, si scavano dei pozzi in verticale. La parete della miniera veniva bene riscaldata con il fuoco, poi si gettava sopra dell'acqua fredda. L'improvvisa contrazione dovuta al raffreddamento incrinava la roccia, che veniva poi abbattuta con mazze di pietra e cunei. Selezionato, il materiale veniva trasportato ai forni fusori. La seconda fase della fusione. La fusione avveniva nel cosiddetto forno fusorio a una temperatura attorno ai 1000 gradi, con l'aggiunta dello stagno. Per raggiungere e mantenere tale temperatura si metteva aria, quindi anche ossigeno, con l'aiuto di canne e mantici. Rame e stagno raggiungevano il punto di fusione, si mescolavano e formavano la lega. Nel forno rimanevano le scorie del minerale. Terza fase, colata. Il bronzo, ottenuto allo stato fuso, veniva versato nel crogiolo negli stampi già predisposti. Si ottenevano, oltre ad ornamenti per i quali era necessaria una quantità minore di stagno, per lo più armi che, per essere resistenti, richiedevano una quantità pari a 10-20 parti di stagno e 90-80 di rame. Dal pugnale a rama triangolare e dalle punte di lancia si arrivò alla spada, che modificò il costume del guerriero. Per difendersi aveva anche bisogno di ripararsi con lo scudo, in legno e cuoio, rinforzato da borchie e bronze, e con l'elmo interamente in bronzo. Strumenti di offesa e di difesa ancora più efficaci si ottennero però con un terzo metallo, il ferro. Per una valida ed efficace competitività, il ferro dovette essere sottoposto a vari procedimenti, radicalmente diversi da quelli usati per i metalli precedenti, e da tecnologie e lavorazioni più complesse. La vera metallurgia iniziò con l'estrazione del ferro dai minerali, magnetite, ematite, limonite, e con la scoperta delle tecniche di fusione. Il punto di fusione del ferro, 1537 gradi, troppo alto per essere ottenuto da forni antichi, non permetteva di produrre ferro allo stato liquido, come avveniva per il rame e il bronzo, che si solidificavano con il raffreddamento. Alla fine della fusione si ottenevano scorie ed un massello ad alto contenuto di ferro, ma ancora ricco di impurità. Per ottenere ferro lavorabile, il massello andava ripetutamente battuto a caldo, battitura, ottenendo così ferro dolce, privo di impurità, ma con una durezza inferiore al bronzo. Per aumentare la durezza, si effettuava la cementazione, detta anche carburazione, cioè si batteva il ferro dolce su un fuoco di carbone e di legna, in modo che ne assorbisse il carbonio, ottenendo così acciaio, cioè ferro con un tenore di carbonio tra lo 0,5 e l'1,5%. Con la tempra, ossia il raffreddamento rapido in acqua, si otteneva l'indurimento del ferro cementato. In questo modo si aumentava la durezza, ma purtroppo anche la fragilità. Poteva quest'ultima essere ridotta attraverso il rinvenimento, riscaldando cioè ulteriormente il ferro a 700 gradi. Solo con la scoperta e l'attuazione di questi procedimenti il ferro diventò una valida alternativa al bronzo. Tracce di un lontano passato. Estrazione e lavorazione della pietra rullare. Sicuramente i nostri antichi non estraevano e lavoravano la pietra rullare perché era fatto dai valigiani delle prealpi lombarde. Infatti la pietra rullare, formazione rocciosa del quaternario, veniva estratta da giacimenti sotterranei in galleria o a cielo aperto, soprattutto nelle vallate alpine. È la Val Chiavenna ad essere il maggior centro, in particolare Piuro, dove nel secolo XVII le numerose gallerie sotterranee scavate fecero addirittura frenare il monte. La pietra rullare veniva estratta maggiormente durante l'inverno con l'aiuto del gelo che ghiacciava l'acqua infiltratasi nella roccia, così da favorire la frattura. Si tagliavano blocchi di forma sia circolare, dal peso non superiore ai 40 kg, per ottenere recipienti o altri oggetti, sia rettangolare o quadrata, per altri usi. Una volta tagliati, i blocchi di pietra venivano trasportati nei luoghi di lavorazione, che non distavano molto da quelli di estrazione. Per questo si è indotti a pensare che in età romana intensi fossero i rapporti e gli scambi tra gli abitanti della pianura e quelli delle zone prealpine. Considerata una varietà di talco, tale pietra scistosa con colorazione verde, cloristocito, oppure grigia, talcocito, è tenera, quindi facilmente lavorabile con strumenti metallici come scalpelli e resistente al fuoco. Trattiene il calore a lungo per poi cederlo lentamente. Era possibile ricavare da un grosso nucleo senza eccessivo scarto e in serie recipienti sempre più piccoli che venivano utilizzati sia per contenere liquidi che derrate alimentari, sia anche per cuocere. Per queste sue particolarità, la pietra rullare, già nota nell'Alto Impero Romano, si diffonde notevolmente nel IV secolo d.C., data l'economia di sussistenza di tale periodo. Non si conosce con precisione come i romani lavorassero la pietra, ma dall'ultimo lavaggiaio, ora scomparso, si può risalire al sistema di lavorazioni tale pietra con il tornio idraulico. È un processo di tornitura a rendere intensa la produzione e la diffusione degli oggetti in pietra rullare. Se nell'epoca preromana, infatti rarissime ne sono le testimonianze, esempio fusaiole e pesi da telaio risalenti all'età del ferro, nel periodo alto medievale, invece svariati erano manufatti dai diversi usi, oltre che per pentole e piatti da portata o bicchieri, a volte della superficie esterna tornita, si ottenevano anche lampade, incensieri, calici e persino un fonte battesimale, vedi la chiesa di San Lorenzo a Chiaverna. E in epoca posteriore, poi tale pietra era utilizzata anche per ferro da stiro e stufe, portali, colonne, tubi idraulici. Oggi, infine, prevalentemente, viene usata come pietra da forno.